Passiamo adesso a un argomento simile ma un po' differente. E cioè, una volta introdotta la tematica generale di questa evangelizzazione nel Medioevo, andiamo a fare adesso delle letture trasversali del concetto di missione, evangelizzazione, conversione, e attraversando tutta l'epoca che prendiamo in considerazione, cioè partendo da questo primo elemento di predicazione di Gregorio Magno, Martino di Braga, insomma dall'inizio dell'evangelizzazione medievale, arrivando fino all'epoca del basso Medioevo, cioè a San Francesco. E vedremo come alcuni concetti di missione, evangelizzazione, conversione, pratica missionaria variano nel corso del tempo. Dal Dio potente, il primo di questi excursus, potremmo intitolare in questo modo: dal Dio potente al Dio crocifisso. Il Dio potente, capite che cosa significa? È questo Dio che appare e al quale si aderisce grazie all'apoteosi di questi segni di forza compiuti attraverso il miracolo o attraverso l'ausilio dei re. E il Dio crocifisso invece è un Dio impotente. E quindi capite che per passare dall'adesione a un Dio potente all'adesione a un Dio impotente e crocifisso si deve percorrere un lungo tragitto di storia. Allora, il problema fondamentale di tutti i missionari di questo tempo, di questo primo Medioevo, era quello di convincere i loro ascoltatori, cioè queste popolazioni, che c'era una forza al di là dell'elemento naturale. E la loro concezione naturalistica della realtà li convinceva che non c'era nessun tipo di realtà divina che non fosse immanente alle realtà naturali. Dunque questi signori conoscevano il Dio delle fonti, il Dio dei sassi, il Dio dei pini, il Dio dei templi. Quindi il Dio era nascosto assolutamente in questi elementi di tipo naturale, visibile, materiale. Per loro dunque era difficile comprendere una predicazione sul soprannaturale, perché non comprendevano il concetto stesso di soprannaturale, cioè per loro non c'era la possibilità di comprendere una forza che stesse al di là di alcuni elementi naturali a cui questi si riferivano. Quindi questo tragitto si svolge un po' alla volta dall'immanenza del potere divino alla trascendenza del potere divino. Dunque lo sforzo compiuto da questi missionari, da questi predicatori, era proprio quello, cioè di far passare questa gente da una mentalità che credeva soltanto all'immanenza del divino a una mentalità che invece potesse concepire anche questa trascendenza, cioè un Dio che sta al di là degli elementi naturali. Quindi un Dio provvidente, un Dio provvidente è un Dio che sta fuori dalla storia ma che interviene dentro la storia, e poi vedremo ancora un Dio misterioso, quindi che non si vede, non si contempla, non si può percepire, non si può toccare, fino ad arrivare poi dopo, come vi ho già annunciato, a questo Dio crocifisso, il quale, oltre che misterioso, sembra avverso alle realtà naturali. E nella predicazione di questi missionari, negli scritti di questi missionari, spesso vediamo confuse le realtà della fede con quelle superstiziose. Quindi nella predicazione i missionari sono costretti in qualche modo, almeno nei primi periodi, ad avvalersi della superstizione stessa. I missionari erano spesso impiegati come stregoni, medici, al missionario ci si riferiva per questioni di malattie, per questioni di raccolti, per questioni di fecondità, per questioni dunque che riguardavano la vecchia religione naturale, superstiziosa. il primo tentativo di stornare, diciamo, l'attenzione della popolazione da elementi di tipo naturale, superstizioso, era quello di confinare, cioè di isolare la superstizione e diciamo collocarla nei periodi di solstizio. Per questo ancora adesso vedete, che ne so, la pratica dei fuochi durante, che ne so, giugno, quindi il tempo di San Giovanni, eccetera, eccetera, oppure dall'altra parte le feste del raccolto, oppure i Saturnali, no? Dunque le feste per il Sole Invictus durante le feste natalizie, eccetera, eccetera. Quindi il primo tentativo di diciamo così, di eliminare la superstizione è stata quella di collocarla in periodi determinati dell'anno, cioè quelli di solstizio. Bene, questi preloquia di Raterio di Verona sono una testimonianza importante, perché all'interno di questi preloquia vediamo ancora la permanenza di alcuni elementi di tipo superstiziosi. Raterio di Verona, per esempio, racconta di una pratica che si può usare per guarire dall'epilessia. Dice di questi fiori di pesco che si nascondono sotto un altare di un prete che non deve sapere che siano lì collocati questi fiori di pesco, che devono essere lasciati lì per un certo tempo finché marciscono e producono un olio con il quale si unge chi è affetto da epilessia per essere guarito. Dunque, in questo manuale di predicazione di Raterio da Verona, insieme alla predicazione sulla fede, ci sono anche consigli che riguardano l'epilessia e che si riferiscono a una pratica magica. Lui pensava di sì. Bene, altre tracce di questo appello alla superstizione e alla magia da parte dei missionari ce le abbiamo ancora più avanti nel Medioevo, cioè già ancora al tempo di Innocenzo III, il quale riceveva alcune lettere di missionari impegnati nel nord Europa, nell'estremo nord Europa, e non capiva come mai questi missionari parlavano di percosse a cui erano soggetti. I missionari erano soggetti a percosse da parte della popolazione, perché non capiva che questi danesi praticavano questa pratica superstiziosa dei tempestari, e che un tempo erano diciamo delle figure femminili, sorta di streghe femminili, le quali in primavera venivano battute con dei bastoni come rito per allontanare, per propiziare la pioggia sui raccolti. Una volta che erano arrivati i missionari e avevano sostituito la vecchia religione, dunque i sacerdoti della vecchia religione, quindi questa sorta di streghe, diciamo, che assumevano questa funzione, i missionari dovevano soggettarsi a questa pratica, cioè questa pratica era rimasta non mutata, e dunque i missionari dovevano ricevere ogni primavera queste sorte di battute, come un tempo gli antichi tempestari, per in modo da propiziare le piogge per i raccolti. E siamo al tempo di Innocenzo III, quindi i gesuiti, quando sono arrivati in Bretagna nel 1600 per la predicazione, trovavano balli con le streghe e Saba già ancora vivi in quegli ambienti. In Bretagna i balli delle streghe, i Saba, che si celebravano durante la notte, ma anche in Friuli questo era noto, ma in moltissime parti d'Italia. Quindi la pratica superstiziosa è rimasta praticamente intatta in molte frange della realtà popolare, o no? Provate ad andare a fare qualche ricerca sulle vostre nonne 50 anni fa e fatevi fare l'elenco delle superstizioni a cui credevano. Sale, piantagioni di ortaggi in certi periodi, tempi, olio.
Quello che sono oggi.
Sì.
Quando passavo sotto la scala, il bianco nero per
strada. Provate un po' a fare qualche elenco di queste superstizioni, ne trovate tantissime.
È scomoda, però.
Sì?
Perché non si può investire un frate, porta male.
Eccomi. Bene, quando è che Quando è che quindi si verifica un passaggio definitivo da questa sorta di superstizione, dunque da questa religiosità di tipo immanente, dentro alla realtà naturale, a un concetto invece di un Dio soprannaturale, dunque al di là delle realtà naturali? Grazie, avviene questo passaggio grazie all'aristotelismo, con la diffusione dell'aristotelismo, grazie alle traduzioni arabe, abbiamo il diffondersi del concetto di sostanza, essenza, che sono di per sé delle realtà che vanno al di là della natura stessa. E allora è possibile anche nella predicazione fare appello a questa dimensione soprannaturale. E dunque a questo punto si è pronti a recepire una presenza di Dio non soltanto soprannaturale ma anche misteriosa, cioè non sempre in linea con la logica dell'uomo e anzi talvolta contraria alla logica dell'uomo, cioè la logica della sofferenza che di per sé è esattamente nel polo opposto alla logica di un miracolo che viene a risolvere la crisi nella vita delle persone. E anzi, con i battuti del 1260 si ha la convinzione esattamente opposta rispetto a quella del primo Medioevo, e cioè che proprio grazie all'esperienza della sofferenza c'è la possibilità di entrare in comunione con questo Dio che adesso è crocifisso e non più potente. Quindi si è passati dal Dio del Cristo Pantocrator, guerriero e vincitore, al Cristo crocifisso, invece perdente. Bene, primo passaggio. Secondo excursus che mi propongo è questo dal miracolo all'imitazione. Abbiamo già parlato più volte di questo uso del miracolo come elemento di forza, come elemento che spinge ad entrare nella fede. Vi leggo un'altra volta sul Piccio Severo, sì. Gregorio Magno ne fa specie appello nei suoi dialoghi a questa forza del miracolo, sul Piccio Severo nella vita di Martino. In un villaggio di nome Leroux, avendo voluto ugualmente abbattere un tempio che una falsa superstizione aveva colmato di ricchezze, la folla dei pagani gli oppose resistenza, così che venne scacciato non senza violenza. E così si ritirò nelle immediate vicinanze. Là, per 3 giorni, vestito di cilicio e coperto di cenere, in continui digiuni e orazioni, pregava il Signore affinché la virtù divina distruggesse quel tempio, poiché la mano dell'uomo non aveva potuto abbatterlo. Allora gli si presentarono all'improvviso 2 angeli armati di lancia e di scudo a guisa di milizia celeste, dicendosi invitati dal Signore per fugare quella rustica moltitudine e portare aiuto a Martino, affinché nessuno, mentre il tempio veniva demolito, opponesse resistenza. Ritornasse dunque e devotamente compisse l'opera intrapresa, eccetera, eccetera, e poi avviene. Quindi Dio interviene qui attraverso una milizia, angeli armati di scudo e lancia per abbattere questo tempio. Dunque l'uso della forza nella realtà del miracolo. Anche per i franchi, per i re franchi, il miracolo serve a legittimare il potere dei re. Infatti i re si chiamano appunto taumaturghi, da uno studio noto di Marc Bloch sulla monarchia franca, e il giorno in cui vengono nominati re, a conferma del loro potere, possono performare dei miracoli, e dunque guarire dalla scrofola, per esempio. Sì, questo rimane nella tradizione dei re francesi, che il giorno della scrofola è una malattia della pelle. Bene, dunque da questo ambito del miracolo come elemento prodigioso, nel corso del tempo invece il miracolo cambia significato e diventa invece segno di una santità morale. Il miracolo dunque viene a confermare una santità di tipo morale, non dunque un miracolo che convince della realtà di Dio, della realtà soprannaturale, ma un miracolo che conferma invece una pratica morale da parte dei convertiti. E la svolta avviene ancora con Francesco, in cui appunto il miracolo è conferma della sua santità di vita, e anzi il miracolo per eccellenza diventa la stessa santità di vita, cioè diventa la conversione. Quindi il cambiamento morale, la trasformazione dei costumi, e questo è il vero miracolo e non invece un prodigio di tipo estrinseco che si impone alla realtà. Mi spiego? Siamo passati dunque? Sì, dimmi.
Comunque sia, alcune biografie che ho letto di alcuni santi, sì. Francesco non era l'unico che, come miracolo, era il cambiamento di vita. C'erano anche altre figure, sì. Ad esempio, che era pure Domenico stesso, no?
Sì,
vabbè. La rappresentazione di, sì, Francesco che legge la chiesa,
sì. Sì.
Non era l'unico.
Sì. Beh, io ho fatto l'esempio di Francesco per dire il periodo di cui parliamo, no? Cioè al tempo di Francesco le questioni andavano in questo modo, ma certo che non è l'unico, è chiaro che con molti altri elementi, molti altri personaggi della sua epoca chiaramente si impongono non per il fatto di essere stati dei taumaturghi come Martino di Tours, ma per essere stati per aver, diciamo così, vissuto in modo ineccepibile dal punto di vista morale. Vi leggo già però in Gregorio Magno questo tentativo di passaggio dal miracolo come elemento estrinseco esterno a invece la realtà morale come primaria e importante e più importante rispetto al miracolo. E Gregorio Magno nei dialoghi, sono due personaggi, si fanno, cioè, domanda e risposta, cioè il discepolo che interroga il maestro sulla questione dei miracoli, sentirete che il discepolo dice: ma senti, ma come mai tu mi narri tutti questi personaggi che hanno compiuto tanti miracoli eccetera eccetera, e come mai oggi nessuno più compie miracoli? E allora c'è la risposta del personaggio. Sono assai meravigliosi, dice Pietro, non vi leggo tutta la parte precedente sui miracoli che aveva raccontato, sono assai meravigliosi questi fatti che mi racconti, e fino ad ora mi erano del tutto sconosciuti, ma perché mai di questi uomini oggi non si riesce più a trovarne? Quindi nasce il problema già con Gregorio Magno del rapporto tra miracolo, dunque elementi prodigiosi esterni, e santità di vita, dunque realtà morale. E allora Gregorio risponde: io non credo affatto, Pietro, che di questi tali non ve ne siano, e molti, anche in questo tempo, perché anche se non operano miracoli di tal genere, non ne viene di conseguenza che non abbiano uguale santità, la quale consiste nel fare opere virtuose e non già nel fare miracoli. Vi sono infatti molti che quantunque non ne facciano, non sono però da meno in santità di quelli che li fanno. Okay? Dunque la problematica di questo passaggio dal credere per il miracolo al entrare in una sorta di trasformazione morale era presente già al tempo di Gregorio Magno, ma si afferma nel senso vero del termine solo all'epoca di Francesco. Infatti Martino di Tours viene canonizzato per i suoi miracoli, come dice Gregorio, invece Francesco viene canonizzato per la sua conversione morale. Questi sono i re taumaturghi che fanno miracoli il giorno dell'incoronazione. Bene. Riguardo alla evangelizzazione c'è poi l'uso della agiografia. Molti, come abbiamo visto in Gregorio Magno, molti santi, molti evangelizzatori parlano di dei santi e soprattutto dei santi che taumaturghi, che compiono miracoli. Per esempio, a Verona c'è San Zeno che ferma l'Adige, a Genova c'è San Siro che interviene sulla vita di un chierico piuttosto, oppure a Brescia San Faustino e altri, insomma, vari altri episodi che si richiamano per l'evangelizzazione. Ma oltre a questi episodi straordinari c'è qui una pastorale molto più ordinaria che viene condotta tramite la geografia in questo tempo, e cioè la nascita del santo patrono. Mentre nella Chiesa primitiva, diciamo così, la santità di riferimento era quella martiriale, dei martiri, adesso con il Medioevo, la formazione, diciamo, dei centri, diciamo, non urbani, ma insomma dei centri abitati, nasce l'esigenza di una santità di tipo civico. E quindi nasce qui l'idea del santo patrono. Come avviene questo passaggio? In genere attraverso la redazione di trasferimenti di reliquie. Uno dei fenomeni più importanti di questo tempo, dopo la fine delle prime migrazioni germaniche, è l'arrivo degli Ungari. Verso la metà del Medioevo circa arrivano gli Ungari. E questo arrivo per tranquillizzare le popolazioni, all'arrivo degli Ungari, spesso si portano in città le reliquie di alcuni missionari, di alcuni monaci o di alcuni vescovi che si erano opposti al tempo degli Unni. E questa assonanza a cui il popolo non fa molto riferimento, basta che abbia questo suono quasi uguale, Ungari e Unni, permette di trasporre queste reliquie di chi si era opposto agli Unni, e mettendole sotto la cattedrale della città si comincia il culto del santo patrono, e cioè del vescovo che adesso si oppone agli Ungari. E dunque nasce questa figura a protezione della vita civica, della vita di questi centri urbani, la realtà del santo patrono. Quindi dal martire al patrono per un culto civico. L'altro passaggio fondamentale nell'uso della geografia per quanto riguarda l'evangelizzazione è il passaggio adesso invece nuovo dai santi patroni ai santi protettori. Si sviluppano verso la fine del Medioevo queste confraternite o corporazioni, le quali si avvalgono di santi che sono dei santi, per così dire, specializzati, cioè che intervengono per determinati elementi specifici. Vi farò poi dopo l'esempio, vi faccio vedere una raffigurazione di santi Crispino e Crispiniano, che sono dei ciabattini, e dunque santi che intervengono per determinate professioni, santi specializzati. Questi sono santi protettori di determinate corporazioni. Dunque abbiamo la santità martiriale della Chiesa primitiva, la santità civica e patronale della Chiesa del primo Medioevo, una santità dei patroni invece delle varie attività successivamente. Sì. Ecco qui il Crispino e il Crispiniano, ciabattini e protettori dei ciabattini. Ma c'erano tantissimi altri protettori di altre attività nel corso del Medioevo. Bene. Il santo dunque è un mediatore della grazia di Dio, un mediatore che l'abbiamo visto per la realtà civica, un mediatore per la realtà delle corporazioni, dunque delle attività professionali, dei lavori, eccetera, eccetera, i campi. Quindi il santo è un mediatore. ma da questo mediatore che compie miracoli, che promette protezione, a un altro mediatore particolare che era, come è stato letto, Francesco, cioè l'alter Christus. Anche questo qui è una sorta di mediazione, anzi una sorta di eccesso di mediazione, tanto che si identifica questo santo adesso con Cristo, che è il mediatore per eccellenza. Quindi dal santo patrono, al santo protettore, al santo imitatore e alter Christus, anche qui c'è un altro passaggio fondamentale. Sempre nella linea di cui vi parlavo prima, cioè dal Dio potente al Dio crocifisso. Bene. È chiaro che per far passare la fede della popolazione da una fede, diciamo così, ispirata al patrono, una fede ispirata al protettore, ad una fede invece che si appella all'imitatore Francesco alter Christus, ci vuole la predicazione di un clero colto che trovi degli espedienti, delle catechesi, dei momenti di evangelizzazione che possono produrre nella coscienza delle persone questo passaggio. Alla Verna, per esempio, era molto facile condurre la gente a vedere la mensa di San Francesco, le reliquie di San Francesco, oppure altri posti in cui erano successi fatti prodigiosi, ma condurre la gente alla stanza delle reliquie, alla stanza, scusate, delle stimmate, non era per niente facile, perché la gente non gli interessava delle stimmate. Era un miracolo che non era un miracolo. Le stimmate sono un miracolo che non sono un miracolo, cioè non risolvono niente le stimmate, non è che danno la guarigione a una gamba che si è rotta o che proteggono le partorienti o cose di questo genere. Bene. Allora, vediamo questo passaggio importante in uno scritto, meglio in un dettato di San Francesco, che è la perfetta letizia. Fidelis, Epistola Fratres. E dove è andata a finire? 200 qualcosa. Dici? Crepuscola dictata, se hai ragione. Eccola qui. Vera e perfetta letizia. 241. Bene, in questo scritto dettato di San Francesco abbiamo uno dei passaggi fondamentali, sempre per quanto riguarda l'evangelizzazione, e perché in un passaggio si tratta anche dell'evangelizzazione e si dice qual è l'obiettivo dell'evangelizzazione. Se perfetta letizia è l'obiettivo della vita cristiana, e allora in questo passaggio che riguarda l'evangelizzazione si dice perché certo tipo di evangelizzazione che si rifà a miracoli non può essere considerata perfetta letizia, dunque non può essere considerata l'obiettivo della vita cristiana. Bene, salto tutto quanto il resto perché lo conoscete già. E allora, ecco qui. Item, quod fratres mei inverunt ad infideles. C'è prima la parte sulla l'entrata nell'ordine dei re di Francia, eccetera, eccetera, di tutti quegli scienziati di Parigi, eccetera, eccetera, questo qui, no? Quindi il proselitismo nell'ordine, no? E poi veniamo all'evangelizzazione. Inverunt ad infideles et converterunt eos omnes ad fidem. Item quod tantam gratiam habeo, a Deo quod santo infirmos et facio multa miracola, dico tibi quod in his omnibus non vera letizia. Se i miei, se i frati vanno agli infedeli, li convertono tutti quanti, e io faccio tanti miracoli da guarire infermi, risuscitare i morti, questo non è perfetta letizia. Dunque la conversione, anche grazie a miracoli, cioè guarigioni, fino a risuscitare i morti, questo non è plausibile come obiettivo della evangelizzazione. Qual è l'obiettivo dell'evangelizzazione? Dunque è la perfetta letizia, cioè entrare e arrivare a questa porta del convento di Santa Maria degli Angeli, dire il proprio nome, non essere accolto benché riconosciuto. Ricordate che c'è la differenza fra questo racconto della perfetta letizia e quella del fioretto, mentre nel fioretto Francesco non si fa riconoscere e quindi c'è una sorta di scusa nei confronti del guardiano di Santa Maria degli Angeli. Qui non c'è nessuna scusa, perché San Francesco si fa riconoscere, dice il proprio nome, quindi è una volontà esplicita di rifiuto. Dunque l'obiettivo della vita cristiana è, dice, se accetterò tutto questo senza risentimento, senza questo, dice, è la perfetta letizia, che non è altro che la imitazione del Christus Passus. Questo è l'obiettivo della vita cristiana. Bene. E ancora più esplicito, se volete, questo passaggio dal miracolo all'imitazione lo abbiamo nella vicenda delle stimmate, che è, come dicevo prima, un antimiracolo, perché non viene a risolvere nessuna situazione di crisi, anzi la assume. Allora, morto Francesco, i pellegrini che vanno alla sua tomba portano spesso ex voto, per grazie ricevute, per miracoli ricevuti, portano spesso episodi in cui si vede Francesco taumaturgo, quindi Francesco che fa miracoli. Questi i primi quadretti, i primi ex voto che si vedono, i più antichi che riguardano, che si riferiscono a San Francesco. Dunque la prima iconografia su Francesco sono in genere elementi del Francesco taumaturgo, dunque miracoli. Con l'icona che invece troviamo alla Cappella Bardi di Firenze, lì cominciamo a vedere una svolta. Lì ci sono 20 quadretti attorno a questa icona di San Francesco, e metà di questi 20 quadretti non sono miracoli, ma sono fatti che riguardano la vita di San Francesco. Dunque la santità di San Francesco è rappresentata per metà attraverso i suoi miracoli, per metà attraverso invece episodi, semplici episodi della sua vita. E l'altra icona, la più tardiva del 1200, che è quella di Siena, lì invece i miracoli sono assolutamente spariti. Dunque Francesco viene rappresentato soltanto come secondo episodi, tramite episodi della sua vita. Dunque è santo per la sua vita e non per i miracoli che ha fatto. Subito dopo questa fine del Francesco taumaturgo, questa estinzione, diciamo, di questa iconografia sul Francesco taumaturgo, abbiamo l'inizio della contestazione del miracolo delle stimmate. E il clero secolare, in modo particolare, non vuole che si propaghi questa idea delle stimmate come miracolo su San Francesco, sul corpo di San Francesco. E abbiamo qui allora la difesa fatta da alcuni papi, tra i cui Alessandro IV e Gregorio IX, i quali intervengono a difendere questo miracolo delle stimmate, e dunque comincia una iconografia che rappresenta Francesco stimmatizzato. Ma attenzione bene, che questa rappresentazione di Francesco stimmatizzato non intende presentare le stimmate come un miracolo, come un prodigio, ma come un segno, un sigillo della vita santa di Francesco. Le stimmate sono una legittimazione della santità di Francesco e dunque della santità dell'ordine, dunque dell'esistenza dell'ordine stesso. Infatti se andate nell'icona che si trova al museo della Porziuncola, trovate sotto questa dicitura in cui appunto si afferma che le stimmate non sono altro che una conferma della vita santa di Francesco, dunque del Francesco imitatore di Cristo, e non dunque un prodigio. Me Jesus expresse dilectum, me comprobat, esse cuius sic me stimata, meque decorant, nemo causetur, sed Christo glorificetur, qui placuit dignis me, sec attollere signis. Ok? Dunque un segno, una conferma del Francesco imitatore di Cristo. Dimmi.
Quindi prendono, diciamo, la stessa terminologia di San Giovanni, no? I miracoli come segni.
Esattamente, sì, si prendono lì. E queste parole in modo espresso sono tolte dai documenti di Alessandro IV e Gregorio IX a conferma del miracolo delle stimmate. Anche lì loro, per giustificare, diciamo, questo miracolo, appellano al fatto del miracolo come conferma della santità di vita. In più, se andate osservate queste icone che riguardano le stimmate, molte di queste icone rappresentano San Francesco con un libro del Vangelo e spesso con il passo che riferisce della vendita dei beni, e dunque la visita all'icona di Francesco con le stimmate presuppone da parte del pellegrino un atto di conversione che riguarda la rinuncia ai beni. Dunque non si va a venerare il taumaturgo, si va invece a compiere un gesto di venerazione a chi, verso chi ha rinunciato ai beni, e ci si impegna dunque anche nella propria vita a fare questo passaggio morale. Icona di Santa Maria degli Angeli con questo tipo di dicitura, di didascalia, ci sono due segni importanti. Oltre al Vangelo c'è il segno della croce, che è messo esattamente sotto le stimmate, e con un braccio della croce alza il lembo delle stimmate. Il che significa qui c'è un appello e alla conversione attraverso la rinuncia dei beni e all'imitazione di Cristo crocifisso. Dunque Francesco appella, incita a questo una volta visitato. Lo stesso artista dell'icona della Porziuncola è quello che dipinge la chiesa inferiore di San Francesco, in cui viene messo in parallelo la vita di Cristo, cioè la Via Crucis, con la vita di Francesco. La vita di Francesco dunque è una seconda Via Crucis. Ok? L'ultima rappresentazione di Francesco, almeno del Francesco medievale, è quella di Giotto nella Basilica di Superiore, dopo la stesura da parte di Bonaventura della Leggenda Maior, e lì vediamo comparire esattamente la vita di Francesco in gran parte con alcuni episodi dei miracoli. Ma l'intenzione di Bonaventura qual è? È quella di far entrare il pellegrino in una storia di salvezza, la quale comincia con l'Antico Testamento, procede con il Nuovo Testamento e si incarna nella vita di Francesco, e attende dal pellegrino che va a visitare quei quadri una testimonianza, un'accoglienza pari a quella di Francesco come elemento di ulteriore continuità in questa storia della salvezza.